Atomica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87esimo versetto della Sura Al-Baqara, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana. In nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè, e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri. E abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
Amici, a partire da 22 dicembre 2021 Radio Italia non trasmette più su onde corte, ma voi potrete ascoltare ancora le nostre programmazioni andando sul sito parstoday.com/it.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter @RadioItaliaIRIB. Siamo presenti anche su VK con questo indirizzo: redazione-italianairib e sempre su Instagram Pars Today Italian.
Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767, Teheran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia parstoday.com/it, sezione programmi, giornale radio.
Decine di milioni di musulmani hanno celebrato Ashura. Iran, 24 anni fa, attacco terroristico a Mazar Sharif. Ashura nello Yemen, grande marcia di sostegno al popolo palestinese. Salve amici ascoltatori, vi parla Soella, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran Radio Italia. Oggi è martedì 9 agosto 2022, tra poco vi presento il notiziario che poi farà seguito da una breve nota di commento, dopodiché potrete ascoltare un altro appuntamento con Arte Persiana. Per chi vuole ricevere le programmazioni di Radio Italia e anche ascoltare, basta andare sul sito parstoday.com/it. Per chi vuole scriverci, il nostro indirizzo è email radioitaliairip99@gmail.com. Tra poco. Ieri i musulmani, in particolare quelli sciiti in tutto il mondo, hanno celebrato l'evento di Ashura, il giorno in cui si commemora il martirio dell'imam Hussein, terzo imam degli sciiti, la pace sia con lui, nonché nipote del nobile profeta dell'Islam Muhammad, la pace e la benedizione di Dio sia con lui che con la sua immacolata famiglia. Gli iraniani, come ogni anno, proprio hanno celebrato non solo in tutte le città del paese, ma anche le comunità iraniane in tutto il mondo hanno commemorato il ricordo del Signore dei Martiri. La Repubblica Islamica dell'Iran commemora il 24esimo anniversario dell'attacco terroristico contro il suo consolato nella città afghana di Mazar-e-Sharif, che provocò l'uccisione di 9 cittadini iraniani, 8 diplomatici e un giornalista. In una dichiarazione, il Ministero degli Esteri iraniano ha reso omaggio ai diplomatici e al giornalista, tutti iraniani uccisi in Afghanistan nel 1998, esprimendo il dolore e la condanna per quel crimine indimenticabile. Teheran ha anche chiesto a Kabul di proseguire le indagini per chiarire le circostanze che hanno portato a quella tragedia. I 9 cittadini iraniani sono stati uccisi dopo che militanti talebani si sono entrati nella città di Mazar-e-Sharif, un evento che ha suscitato condanne in tutto il mondo. L'ex incaricato d'affari del Iran, a Kabul, Mohammad Reza Forghani, in un'intervista all'agenzia di stampa Fox News nel 2015, ha detto che i talebani avevano preso in ostaggio diplomatici iraniani, ma in seguito li hanno rilasciati. Ha anche denunciato il coinvolgimento dei servizi segreti statunitensi e inglesi nella strage dei cittadini iraniani nel tentativo di seminare discordia tra la Repubblica Islamica e l'Afghanistan. È stato lanciato con successo alle 10:22 ora locale il satellite iraniano per l'osservazione della Terra Hayom. Il lancio è stato effettuato dalla stazione spaziale di Baikonur in Kazakistan con un lanciatore russo Soyuz. L'Agenzia Spaziale della Repubblica Islamica ha annunciato che il satellite sarà sotto controllo iraniano dal primo giorno. L'annuncio del lancio dell'Agenzia Spaziale russa Roscosmos, riportato dalla TASS, dice: il razzo vettore Soyuz con il satellite iraniano Hayom e 16 piccole navicelle spaziali è stato lanciato dai Baikonur in Kazakistan. Andiamo nello Yemen. Una folla oceanica di sciiti fedeli yemeniti ieri, nel giorno di Ashura, per commemorare il martirio dell'imam Hussein, la pace sia con lui, e per esprimere il loro pieno sostegno sia ai combattenti di resistenza yemenita che difendono il paese dall'aggressione dell'Arabia Saudita che dalla resistenza palestinese contro il regime criminale di Israele. La nostra solidarietà con l'Umma, Nazione Islamica, il nostro dovere islamico inconciliabile è condannare bombardamenti del regime sionista sulla striscia di Gaza assediata e respingere qualsiasi normalizzazione con questa entità criminale, si legge nel comunicato dei manifestanti yemeniti. Gli Stati Uniti e l'amministrazione Joe Biden ha autorizzato il più grande pacchetto di aiuti militari finora accordato al regime di Kiev, lo sottolinea in un tweet lo stesso presidente americano dopo l'annuncio da parte del Pentagono dell'invio di $1 miliardo di nuovi aiuti militari all'Ucraina. È stata ridotta per motivi di sicurezza l'attività dei due reattori funzionanti alla centrale di Zaporizhia in Ucraina, che le forze russe e ucraine si accusano a vicenda di colpire, lo ha reso noto il portavoce del Ministero della Difesa russo. La Jihad Islamica Palestinese ha detto di aver ottenuto grandi risultati di fronte al nemico sionista, lo ha detto il segretario generale del movimento Ziad Nahal, riferendosi all'annuncio del cessate il fuoco con Israele, mediato dall'Egitto e dalle Nazioni Unite. La Polonia è pronta a conquistare parte dell'Ucraina e a mangiarsi l'intera Bielorussia, ma questo non funzionerà, lo ha detto il presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko in un'intervista all'agenzia Belta. L'FBI ha perquisito la residenza di Trump, ex presidente americano, a Palm Beach in Florida. I federali hanno fatto irruzione nella mia cassaforte, ha detto lo stesso Tycoon. Per elezioni in Italia, prima le affermazioni del segretario PD Enrico Letta dopo la rottura dell'accordo elettorale deciso dal leader di Azione Calenda. Lo schema delle alleanze è quello definitivo, è Calenda che ha deciso di andarsene, secondo me se ne andrà da solo, dopodiché sui 5 Stelle è stato il loro presidente Conte a far cadere il governo di Draghi. E poi Renzi cosa dice? Non sono previsti incontri con Calenda, sarei molto contento di vedere sia Calenda sia altri perché non ho alcun problema, anzi con Calenda abbiamo lavorato insieme, io come premier e lui come ministro. Sono le parole del leader di Italia Viva, Matteo Renzi. Grazie per l'ascolto, a tra poco con il commento di oggi. NATO, nuovo passo verso una guerra aperta con Russia. La NATO sta incendiando il pianeta da ogni parte. L'ultima notizia pervenuta è quella secondo cui ha impiegato in Ucraina i missili antiradar AGM-88 con una gittata fino a 150 km. Questi missili solo si possono lanciare da un caccia F-15 o F-22, quest'ultimi che sono in servizio esclusivamente in territori occupati a disposizione dell'entità sionista e negli Stati Uniti. Ultimamente una squadra di F-22 è stata inviata in Polonia. Al momento non ci sono commenti in proposito, ma si può supporre che l'attacco con questi missili può essere avvenuto sia dallo spazio aereo dell'Ucraina sia da territorio ucraino. L'evidente è che la NATO ha dichiarato la guerra alla Russia è incontestabile. E le prove affiorano dappertutto. Ad esempio, Canada ha annunciato che avrebbe inviato 225 istruttori per addestrare forze ucraine. Una rivista francese di estrema destra in questi giorni afferma che l'esercito americano è stato presente in Ucraina fin dai primi giorni del conflitto, che è entrato nella fase attiva dall'inizio di questo, cosa già affermata dallo stesso Stoltenberg, segretario della NATO. Nello stesso tempo la fonte indica che l'assistenza dell'esercito ucraino la fornisce un gruppo di volontari e specialisti che hanno firmato un contratto con il Pentagono, e questi sono coinvolti in ogni aspetto del conflitto. Per la prima volta il Pentagono ha utilizzato questa tattica dell'impiego di personale che compare come esterno. Analista afferma che il risultato del conflitto non è ancora chiaro, ma è sicuro che la guerra non finirà presto. L'esercito russo non si limiterà alla conquista del Donbass, ma andrà molto in là, e i russi cercheranno di ottenere un corridoio dalla Russia alla Crimea e alla Transnistria, e si prevede che andranno ancora più in là.
Iran, la storia dell'arte. Cari amici, vi presento un altro appuntamento con l'arte iraniana dai tempi della Grande Persia fino ad oggi. In ogni puntata cercheremo di raccontare ed approfondire la storia dell'arte iranica. In questo programma parleremo dell'arte dei Seleucidi e Parti. L'influenza di cui parla Grishman si rivela immediatamente anche a Palmira, centro politico ed economico entrato a far parte del mondo romano dall'inizio dell'era cristiana fino alla sua caduta nel 272, che agì come ponte tra la civiltà e la cultura arsacide e quella romana. Qui l'arte arsacide si disvela in particolare nel bassorilievo, mentre la statuaria è greco-romana. Nell'arte del bassorilievo e della scultura di Palmira sono utilizzate molto due tecniche che si trovano tipicamente nell'arte partica, cioè la prospettività frontale e la simmetria asimmetrica. A Palmira è stato trovato un mezzo busto di Vologese III che fu probabilmente realizzato da un intagliatore di pietra. La profonda influenza dell'arte partico appare evidente anche nel bassorilievo di tre divinità di Palmira, che, per quanto si sia tentato di donare loro delle fattezze e dei lineamenti greci, hanno abiti, armi e attribuite chiaramente iranici. In un bassorilievo dell'anno 191, un drappello di personaggi è ritratto in piedi in posizione frontale con lunghi abiti di tipo inequivocabilmente arsacide nell'atto di bruciare dell'incenso sul fuoco. L'immagine è un chiaro tentativo di imitare lo stile achemenide. Osservando i bassorilievi della tomba ipogea di Antatan, edificato nel 220, o un bassorilievo di due soldati conservato al Louvre, si può azzardare l'ipotesi che un'arte in tutto e per tutto arsacide si sia sviluppato al di fuori dei confini dei loro territori. Pieghe, ricami e ornamenti delle vesti, fino addirittura al modo di sedere e appoggiarsi ai cuscini, sono tutti elementi caratteristicamente arsacidi. Trovano anche molte statue di donna con velo in testa, belletti e ornamenti iranici che, a dispetto dello sforzo di dar loro un aspetto bizantino, sono arsacidi in tutto e per tutto. Da essi si può dedurre la profonda influenza dei parti e poi dei sassanidi sull'arte di Bisanzio. Oltre alla scultura di Palmira, sono stati rinvenuti bassorilievi di stile arsacide anche a Hatra, aventi lineamenti e altri particolari ispirati all'arte partica, tanto che si può escludere in essi qualsiasi tipo di influenza bizantina. Le statue dei re e delle principesse di Hatra fiancano le immagini delle tre divinità femminili che cavalcano un leone, ivi rinvenute, furono realizzate da artisti partici. L'esercito belligerante che è conservato nel museo di Mosul ne è un esempio eccellente. Le pieghe dei vestiti, in particolare dei pantaloni, che vanno raccogliendosi dal basso verso l'alto, confermano la loro provenienza partica. A Susa è stato trovato un gran numero di statuette di cavalieri arsacidi che oggi sono conservate in parte a Teheran e in parte al Louvre. Esiste inoltre un certo numero di statue di bronzo del periodo arsacide, un po' più grandi della grandezza naturale, solo alcune delle quali ci sono pervenute integre. Questi reperti provengono dalla necropoli di Shami nella zona di Mal Amir nel territorio montuoso di Al-Yamas, rimasto per un certo periodo sotto il controllo degli arsacidi. Una di queste statue raffigura un arsacide con spalle ampie e forti in posizione immobile. Indossa abiti iranici e sta in piedi di fronte all'osservatore. Le gambe leggermente separate, infilate in stivali di feltro o di pelle, ben piantate per terra, coperte da larghi e comodi pantaloni. Il corpo in pietra del soggetto è proporzionato e il cappetto che indossa è lungo e dotato di pieghe lunghe e dirette che scendono sui fianchi fino sotto le ginocchia. Guidando lo sguardo lungo una linea obliqua fino al petto. Una cintura cinge i fianchi possenti. sembra quasi di poter affermare che gli abiti indossati dai curdi di oggi abbiano la loro origine in questo tipo di veste arsacide. La testa della statua è stato realizzato separatamente ed è leggermente più piccolo rispetto al corpo. Sembra inoltre che la testa sia stata abbozzata in uno stampo, mentre gli occhi, le sopracciglia, le labbra, i baffi, la corta barba e la frangia siano stati scolpiti in un secondo momento. Dal punto di vista storico, la statua è anteriore rispetto a quella mutila, a quella di epoca Kushana, dato che in questa si trova un tratto più morbido e una maggiore perfezione nella raffigurazione frontale, anche rispetto a quelle di Palmira a Hatra. Lo stile innovativo di questa statua non è stato ripetuto nelle altre opere. Per questo si può attribuirla alla prima metà del secondo secolo o alla fine del primo dopo Cristo. Amici, il tempo a nostra disposizione è terminato. Speriamo che questo programma sia stato di vostro gradimento. A risentirci alla prossima settimana.
era Tarana Dangi Kurdi.